Salvatore Laporta, benvenuto nel posto delle parole.
Grazie, salve.
Elogio della rabbia è il titolo del saggio, edizioni Il Saggiatore, il sottotitolo molto chiaro: perché dovremmo incazzarci di più e meglio. Ecco, perché lo dovremmo fare di più e meglio? Anzitutto perché di più?
Di più nel senso giusto, diciamo le due parti del sottotitolo non si possono scindere, cioè se non lo facciamo meglio allora non è il caso di farlo di più, però se ci arrabbiamo meglio, se riportiamo la rabbia al suo originario senso di giustizia, quindi a una sorta di prendersi cura del mondo, della gente che subisce l'ingiustizia, allora decisamente lo stiamo facendo poco, quindi dobbiamo arrabbiarci di più in quella maniera.
E di più è sicuramente meglio. Leggo nel risvolto di copertina che Salvatore Laporta è scrittore ed editore. Con Il Saggiatore ha pubblicato Less is More l'anno scorso e quest'anno Elogio della rabbia. Come si sta a essere scrittore ed editore, Salvatore Laporta?
È una strana sensazione, si è un po' sdoppiati. Molto spesso avere voglia di fare domande al mio editore o fargli pressioni o chiedergli di modificare determinate cose che magari non mi stanno bene, poi penso a quello che faccio io da editore, cioè tratto gli autori come cioè, con una certa cura, con un certo modo di fare tipico del mestiere, quindi mi freno perché vedo la cosa anche dall'altra parte della barricata. Poi io sono un piccolo editore, cioè siamo Villaggio Mauri Edizioni, una casa editrice catanese minuscola, nata ormai da una decina d'anni, quindi è una realtà molto diversa da quella del Saggiatore, perché siamo proprio dei micro editori, un po' strano.
È un po' strano, però essere micro editori ha anche la sua importanza, perché con i piccoli editori spesse volte troviamo dei percorsi di ricerca che, con tutto il rispetto che si possono avere per i grossi editori a volte non fanno, quindi la possibilità di essere piccoli nasconde grandi percorsi. Elogio della rabbia, edizione Il Saggiatore, Salvatore Laporta ci fa scoprire che la rabbia, nessuno si illuda anzitutto di essere al di fuori di questa conversazione, al di fuori di questo argomento, perché tutti quanti siamo coinvolti, come si sente in una canzone di un po' di anni fa, no? Ebbene, Salvatore Laporta ci introduce a una situazione molto reale, cioè quella del mattino. Si apre proprio così, svegliandoci la mattina, e uno dice: ma perché mi devo svegliare arrabbiato? No, già svegliarsi arrabbiato poi non se lo porta tutto il giorno davanti, poi però va dentro la sua vita personale vera, senza invenzioni, e scopriamo che questa introduzione è veramente la fotografia di tante nostre mattine, Salvatore Laporta.
Il fatto è che la rabbia è un sentimento ineludibile nella vita. A volte può essere così a bassa intensità da non apparire nella nostra coscienza, diciamo, però nasce dallo scarto fra quel che desideriamo e quel che realmente viviamo, e uno scarto c'è sempre per questioni logiche proprio, anche soltanto perché se magari stiamo vivendo un periodo particolarmente buono o abbiamo delle cose che amiamo, inevitabilmente queste cose in questo periodo finiranno, mentre noi desideriamo all'infinito questo benessere, e quindi questo scarto fra la vita reale e ciò che desideriamo genera rabbia, una sorta di attrito della vita. Il punto è che la rabbia non è quindi qualcosa che si possa eludere o che si debba sfogare, è qualcosa che invece va coltivato, va utilizzato, perché è il discrimine fra la barbarie e la civiltà per me. Cioè una rabbia giusta, una rabbia che si occupa di aver cura delle persone più deboli, che si infuria quando vede le ingiustizie del mondo, è ciò che rende l'essere umano civile, mentre invece un rancore scomposto soltanto che bada soltanto ai propri interessi è la barbarie.
Allora fermiamoci qua Salvatore Laporta, perché abbiamo ascoltato delle parole che possono creare un po' di fraintendimento. Allora, la parola rabbia e la parola rancore. C'è una differenza tra le due parole, una differenza sostanziale che Salvatore Laporta in questo libro ci propone, ed è molto chiara. La rabbia è necessaria, il rancore no, questo è un dato di fatto.
Il rancore è un ricadere in se stessi. Il rancore è, diciamo che la nostra rabbia viene intaccata da tante cose, però una delle malattie principali della rabbia è, anche se è un tema molto difficile da spiegare in così poco tempo, però è l'amore. Cioè quando ci arrabbiamo soltanto per ciò che ci riguarda, per ciò che amiamo, per ciò che è nella nostra cerchia, nella nostra famiglia, nel nostro partito, la nostra rabbia inizia a degenerare e diventa rancore, diventa una sorta di energia bloccata che ricadendo in noi stessi imputridisce e poi improvvisamente sfocia quando si unisce a quella di altre persone nella stessa condizione in situazioni politiche, sociali, personali come quelle anche che stiamo vivendo, quindi fascismo, razzismo, populismo, perché perde di vista il principio base della rabbia, che è quello del senso di giustizia. Il senso di giustizia non si applica solo a chi amiamo, anzi, si applica soprattutto nei confronti degli estranei, di chi non ci riguarda. Ma è proprio una cosa magnifica della rabbia, quella di infuocarsi, di accendersi per proteggere persone che subiscono un torto e che con noi non hanno nulla a che fare. Quando questo non succede si scade invece nel rancore, cioè mi arrabbio e illividisco soltanto perché qualcuno ha toccato la mia roba o i miei affetti o il mio paese. E quello è un'altra cosa.
Le nostre notti insonni, la bestia che ci azzanna, le viscere che ci azzanna le viscere, ricordandoci le sconfitte, le ossessioni che ci rubano al presente per costringerci a rivivere centinaia di volte la stessa scena, la stessa catena di pensieri, lo stesso dialogo fittizio che ormai non avremo più modo di recitare nella realtà, sono la punizione che meritiamo per aver umiliato un sentimento così nobile. Avremmo dovuto educare la nostra rabbia e invece l'abbiamo resa vigliacca. Avremmo dovuto utilizzarla come un ponte che unisce persone e idee, e invece è diventata la recinzione delle nostre paure. Salvatore Laporta, se la rabbia diventa la recinzione delle nostre paure, ecco qui che si trasforma, quindi poco fa parlavi di rancore, ecco che si trasforma in rancore dunque.
Sì, è qualcosa che ci. La rabbia, quella vera, aumenta la nostra capacità di conoscere il mondo, amplia il nostro sguardo. Mentre invece quando diventa rancore, quando sorgono questa sorta di muraglie, oggi stavo leggendo un libro di Kapuscinski, non so se ho una pessima pronuncia, però in viaggio con Erodoto, e raccontava di quando insomma era in Cina all'inizio della sua carriera,
Edizioni
c'era lì.
Feltrinelli, se non ricordo male, di
Sì.
Richard Kapuscinski, straordinario giornalista.
Grande. E diceva che in Cina si accorgeva del fatto che la muraglia era qualcosa di non soltanto di fisico, ma anche di morale, di simbolico. Ecco, quando queste muraglie di paura, di terrore di perdere ciò che amiamo e ciò che abbiamo ci sorgono intorno, noi non vediamo più il mondo con chiarezza. E quello è il rancore acceca, la rabbia non acceca. Questo è un errore gravissimo pensare di essere accecati dalla rabbia. La rabbia non acceca ti rende più cosciente del mondo, perché amplia il tuo sguardo verso persone che non conosci, per proteggerle. Invece il rancore è la muraglia, è ciò che c'è intorno.
Da una parte potremmo dire che la rabbia per certi aspetti unisce, quindi crea anche un gruppo, mentre il rancore, come è scritto a un certo punto di questo saggio, è popolato semplicemente da persone solitarie e disperate. Ecco, questo mi ha toccato parecchio, solitarie e disperate. Ed è anche il mondo un po' rancoroso, senza nulla dire di brutto verso il web, no? Dove la parola rancore di persone disperate e solitarie cercano di esprimersi.
Sì, perché è come se internet, o meglio più che internet, i social network, questa declinazione di internet, che è un luogo stranissimo, veramente, un luogo della mente digitale, ma un luogo veramente stranissimo e da certi punti di vista pericoloso, è come se avesse improvvisamente aperto dei ponti fra queste solitudini, che però unendosi non ottengono il risultato di ampliare lo sguardo come fa la rabbia. Ma al contrario invece è come se si abitassero su se stessa, e se stessa stesse insieme. È come un gorgo, cioè improvvisamente tutti questi rancori personali generati da affetti privati, da frustrazioni private, si mettono in comunicazione, è come se fosse un'immensa fogna, è una metafora un po' tremenda, ma la sostanza è questa, e ne sentiamo l'odore ultimamente. Un'immensa fogna che si scarica su chiunque sia al di fuori di questo gruppo che improvvisamente si è creato, perché fondamentalmente è rancoroso. Non è una persona abituata ad avere altre persone accanto. E quando questo improvvisamente gli succede a un certo punto della sua vita, in maniera virtuale, quindi anche in maniera un po' vigliacca, allora non sanno gestire la capacità di amare o essere solidali. E pensano che quel che hanno ricevuto è qualcosa che potranno difendere soltanto digrignando i denti e attaccando gli altri. Quindi paradossalmente è come se costruissero un muro un po' più grande e poi mettessero fuori i moschetti, ecco, per tenere lontani gli altri.
Per tenere lontani gli altri, però qui introduciamo un'altra parola che qui quando leggiamo in questo libro L'elogio della rabbia, le parole dedicate all'amore sono parole scomode, no? Un po' scostanti, parole che sembrano scritte per stupire, a cominciare dal titolo del capitolo, no? Però non stupiscono semplicemente per stupire, stupiscono perché sono vere, entrano dentro di noi. L'amore è una guerra, no? E le prime parole che Salvatore Laporta scrive in questo capitolo è che l'amore può lasciare indifferente il mondo. Ecco, quando invece pensiamo che l'amore invece sia il motore del mondo, qui invece lascia indifferente. Perché?
Lascia indifferente perché quando è una sorta di rifugio vigliacco spesso l'amore. Nel momento in cui noi crediamo per convenzione sociale, per paura dei conflitti, e per conflitti spesso si intende anche semplicemente il confronto, che l'unico sentimento che ci possiamo permettere di esprimere è quello dell'amore, dell'affetto, si scade in una sorta di amore falsificato, ecco, diciamo di moneta emotiva falsa, stampata a buon mercato. L'amore degli emoticon, dell'ipocrisia, di tutto quello che in rete ormai vediamo da anni, è semplicemente un modo per fuggire dalla nostra rabbia. E paradossalmente è il primo motore non del cambiamento del mondo, ma del suo ricadere in se stesso, è il primo motore del rancore. Nel momento in cui noi utilizziamo l'amore, o meglio, nel momento in cui noi siamo presi dall'amore, inevitabilmente dividiamo il mondo in confini, perché non è possibile amare tutti e ogni cosa contemporaneamente. E quindi creiamo confini, creiamo divisioni, e i confini e le divisioni poi ammalano la nostra rabbia, perché nel momento in cui facciamo parte di un gruppo che amiamo, allora rischiamo di difenderlo attaccando il prossimo, anche se quel gruppo ha torto. E questo è l'opposto della vera rabbia. La rabbia invece è il contrario, appunto. La rabbia unisce, perché può sorgere un amore dalla rabbia, ci si può innamorare del popolo curdo perché prima ci si è infuriati per quello che ha subito, ma in quel caso è un amore che si rivolge sempre ai più deboli e mai verso i potenti, mentre invece l'amore che scaturisce dal rancore è sempre un amore che si rivolge verso i potenti e quindi è frutto di un meccanismo morale sbagliato per quanto mi riguarda.
Leggo qui una sottolineatura che entra proprio in queste parole che ci ha fatto ascoltare Salvatore Laporta. Quel che nutre la nostra ossessione d'amore è la rabbia, lo sconfinato odio verso tutto quello che minaccia i nostri cari. Perché allora non sentiamo lo stesso sentimento quando ad essere divorato dal sale del naufragio è il bambino di un migrante? L'amore ci ha diviso dagli altri esseri umani. Che tipo di amore è quello che non ci fa rendere partecipi di un bambino che è lì preso in un naufragio e non riesce a ritrovare quella vita, quella speranza insieme con tutte le altre persone su un barcone?
È un amore vigliacco, proprio non c'è altro modo di definirlo. È un amore che è l'amore della cozza per lo scoglio, cioè qualcosa che si lega a quei pochi frammenti di vita che la gente è riuscita a raccogliere negli anni e che si credono essere l'unica cosa che si avrà per sempre, che quindi amando quei pochi frammenti per difenderli si pensa di dover separarsi dal resto dell'umanità. Ogni cosa che non è quella che possediamo, l'affetto, il bene, la proprietà, ogni cosa che non è nostra perde di significato, perde letteralmente di significato, cioè diventa un significante senza alcun significato, un simbolo vuoto. Mentre un bambino italiano, dico addirittura nostro figlio, che rischia di affogare, anzi non soltanto affogare, ma di fare il bagno prima delle famose 3 ore dopo aver mangiato, per noi è un significante terrorizzante perché ci fa andare fuori di testa. Un bambino migrante che invece viene divorato dal mare, per noi è un significante privo di ogni significato, è un simbolo vuoto, non significa nulla. Questo svuotamento di significato, di certi significanti, è la malattia della nostra rabbia ed è dovuta a questo amore vigliacco.
Ma questa malattia della rabbia che abbiamo oggi è più presente rispetto a un tempo, rispetto, che ne so, ai nostri genitori, a quel tempo che non è nemmeno poi così tanto lontano.
Dipende, la storia non è lineare ovviamente. Se andiamo troppo indietro nel tempo, becchiamo la Seconda Guerra Mondiale, e allora decisamente la situazione era ancora peggiore di adesso. Ma se andiamo un po' dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse la nostra capacità di empatizzare con il prossimo, con il sofferente, era maggiore. Certamente il nostro periodo da questo punto di vista, è drammatico, perché si sono sviluppate anche dei metodi, sono sviluppati dei metodi di comunicazione basati su algoritmi, su sistemi di scelta delle informazioni che sono piuttosto subdoli, cioè tendono a darci l'impressione di ricevere delle informazioni sul mondo particolarmente chiare e naturali, mentre invece sotto la scelta di queste informazioni è gestita da un algoritmo, da una linea editoriale nascosta che ci convince di avere praticamente sempre ragione. E questa è una definizione di fanatismo. E il fanatismo è appunto un amore sconfinato verso le proprie idee, verso ciò che si ha, e quindi di conseguenza il rancore e l'odio verso chiunque la pensi in maniera diversa.
Ed è per questo che verso la rabbia bisogna avere cura, bisogna curarla la rabbia.
Una cura estrema.
Una cura estrema verso noi stessi, se la curiamo verso noi stessi la curiamo anche nei confronti degli altri, perché troviamo un significato etico alla parola rabbia.
Sì, se non ci arrabbiamo per l'estraneo che subisce un torto, non siamo umani, siamo animali, nel senso più deteriorato del termine ovviamente. Perché se ci arrabbiamo soltanto per ciò che è nostro, non c'è nessun processo intellettuale alla base della nostra rabbia. Perché per arrabbiarsi in maniera corretta bisogna essere persone giudicanti, bisogna giudicare il mondo, capire se il mondo è dritto o è storto, come si dice a Catania, e qualora sia storto, allora farsi prendere dalla rabbia. Mentre invece arrabbiarsi per qualcuno che ci strappa l'osso, che stiamo rosicchiando, non è un processo umano, perché non partecipa del giudizio, del pensiero critico, della nostra capacità di conoscere il mondo e di capire se quello che sappiamo del mondo è corretto o meno. La rabbia è uno dei frutti principali dell'intelletto umano.
Però vorrei scendere anche un po' nel pratico, Salvatore Laporta. Sì, è vero, non fa una grinza tutto questo, però in questo libro troviamo anche che la rabbia fa parte sì della storia dell'umanità, ma ormai è diventata, come vedo qui in una sottolineatura, la rabbia è diventata il germe del potere. Adesso la rabbia è un magnifico cane pastore, separa e raduna il gregge con i suoi latrati, lo terrorizza per bene. Abbiamo smesso quindi di educare la rabbia, come dicevamo poco fa. Ecco, perché? Perché la rabbia, per esempio, quando accendiamo la televisione, quando entriamo in internet, ma soprattutto quando accendiamo la televisione, la rabbia verbale è veramente molto alta, quindi alza l'audience, noi siamo tutti lì a schierarci pro o contro, senza un pensiero costruttivo, senza un'analisi, no? Abbiamo perso la capacità anche di analizzare le cose, i fatti, per buttarci nella rabbia e quindi nel rancore.
Perché siamo terrorizzati dalla nostra paura di non essere amati. Lo so che sembra una cosa triste, ma è così. Siamo terrorizzati dall'idea di scivolare fuori da un gruppo, da un partito, da una cerchia di amici o da una relazione o dalla vita stessa. E questo terrore non ci fa ragionare. Quindi ci appendiamo a ciò che possediamo. Anche la prima cosa che ci capita davanti, la prima cosa che riusciamo ad afferrare, è abbaiamo contro il prossimo. E questo ovviamente è utilissimo a chi detiene il potere. La rabbia, se è vera, fa paura al potere, perché lo giudica, lo mette alla prova ed eventualmente lo sovverte. Ma se invece è il rancore, è utilissimo al potere, al contrario, proprio perché quando una persona ha il terrore di versi di strappare il suo piatto di lenticchie, le lenticchie sono a buon mercato e quindi al potere costa poco dominarci e spingerci dove vuole. Il criterio fondamentale per capire se la nostra rabbia è malata oppure è sana è chiedersi se si sta rivolgendo contro i più forti o i più deboli. Se si rivolge contro i più forti, bene, allora vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta. Se si rivolge contro i più deboli, allora bisogna fermarsi, rianalizzare il mondo in maniera critica, cioè mettendo in dubbio le proprie conoscenze, e capire dov'è l'inghippo, perché c'è qualcosa che non va.
Perché poi finiremo in un territorio ancora più terribile, dopo la rabbia, dopo il rimorso, dopo il rancore entreremo nel territorio del rimorso, e allora lì veramente non c'è più spazio per nulla, il rimorso apre altre voragini dentro di noi.
Sì, lì è tardi ormai, lì siamo alla cenere sulla testa, diciamo. A quel punto la civiltà è già andata, la si può ricostruire, figuriamoci, la civiltà la si è ricostruita tantissime volte, ma se si ripartirà, se sarà ricostruita, sarà sempre da un impiego dell'intelletto, quindi dal tentativo di capire dove il mondo è sbagliato e dalla furia che deve prendere le persone quando il mondo è sbagliato e sottomette i più deboli. La rabbia è qualcosa che protegge, non che aggredisce.
Stiamo voltando la testa troppe volte, ignorando le urla che sentiamo oltre il confine del nostro sguardo. Ci stiamo arrendendo come gente che scivola dal sonno alla morte. Ecco, con queste parole noi chiudiamo la conversazione per il libro Elogio della rabbia, perché dovremmo incazzarci di più e meglio, edizioni Il Saggiatore. Noi ringraziamo Salvatore Laporta per essere stato nostro ospite. E
Grazie
grazie ancora, e per così dire, buona rabbia a tutti a questo punto.
a te. Sì.
Grazie.
Grazie.